Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi si parlerà di cinema, sempre in mia compagnia. Io sono Cla e vi parlerò oggi del cinema Nova Vlana, che è sicuramente sbagliato come termine, che in ceco-slovacco vuol dire letteralmente, quindi in ceco e in slovacco vuol dire nuova onda, che è un movimento cinematografico ceco-slovacco degli anni 60 del XX secolo. Allora, la qualità e l'apertura delle opere cinematografiche ha fatto sì che questo movimento si usasse l'espressione miracolo del cinema cecoslovacco. Quindi si parla di un movimento probabilmente conosciuto giusto da pochi, perché anch'io fino a poco fa non ne sapevo tantissimo. Sono dovuto andare un attimo ad informare, però siccome qua si trattano tutte le cose, volevo un attimino fare un piccolo podcast, quindi dedicato, poi se avete altre info e volete una puntata in maniera un po' più approfondita, magari mi mandate le fonti, eccetera, eccetera, così poi le leggo. Allora, andiamo subito. È un movimento cinematografico che si sviluppa a partire dalle precedenti esperienze di alcuni degli anni 30. Insoddisfatti del regime comunista, che aveva preso il potere in Cecoslovacchia nel 1948, alcuni studenti della Facoltà di Cinema e Televisione dell'Accademia di Arte delle Muse di Praga erano dissidenti rispetto alla politica del regime. Il loro obiettivo cinematografico era di rendere po il popolo ceco collettivamente consapevole della propria partecipazione a un sistema di oppressione e incombenza che brutalizzava tutti. Tratti caratteristici del movimento sono il ricorso a dialoghi lunghi e improvvisati, humor nero e assurdo, e l'impiego di attori non professionisti, cosa che abbiamo già visto anche nei precedenti podcast. I film toccavano i temi per i quali i precedenti cineasti dei paesi socialisti erano raramente riusciti ad evitare le obiezioni della censura, come ad esempio la gioventù traviata, ritratti da Miloš Forman nel Lasso di Picche del 63, oppure Negli amori di una bionda del 65, o quelli catturati in modo surreale nei film Le Margheritine del 66 e in quello di Fantasie di una tredicenne del 1970. Il miracolo cecoslovacco si distingue dalla nouvelle vague francese in quanto è dotata di una narrativa più marcata e i suoi registi, essendo inseriti in un'industria cinematografica nazionalizzata, hanno più facile accesso a studi cinematografici e finanziamenti statali. Quindi, come avete visto, questo genere godeva appunto di un finanziamento statale e l'accesso ai studi e tutte le varie attrezzatura, cosa non è da poco, anche perché purtroppo molti generi hanno spesso subito questo problema dell'avere po pochi fondi, pochi mezzi. I temi sono spesso trasposizioni cinematografiche di opere della letteratura ceca, come l'adattamento di Jaromír Jágr del romanzo anticomunista Lo scherzo del 1969. Al quarto congresso dell'Unione degli scrittori cecoslovacchi del 67, lo stesso Kundera definì questo movimento d'avanguardia del cinema come una parte importante della storia della letteratura cecoslovacca. Un altro film è Fuoco, ragazza mia, del 67 di Forman, un altro dei principali film dell'epoca. Rimane un film di culto anche dopo 40 anni dalla sua nascita nelle sale, anzi dalla sua uscita nelle sale. Quando con la primavera di Praga si giunse al potere in Cecoslovacchia, Dubček, che è sicuramente sbagliato, quindi perdonate questa pronuncia oscena, presentò il suo programma di un socialismo dal volto umano, da attuare attraverso riforme e liberalizzazioni. L'Unione Sovietica e i paesi del Patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia. Eccolo qua, la grande democrazia, no? Che tanto che alcuni dicono che vabbè, ma tanto, insomma, minimizzano un po'. Per stroncare le riforme sul nascere, questo segnò la fine repentina del movimento cinematografico. Quindi molti registi invece rimasero nel paese, altri scapparono, ma quelli che rimasero purtroppo affrontarono la censura delle loro opere. La maggior parte dei film furono recitati in ceco, infatti molti registi provenivano dalla facoltà di cinema e televisione dell'Accademia di Arte delle Muse di Praga, mentre altri erano situati alla periferia di Praga, sempre. Quindi alcuni erano nell'Accademia, altri nello studio Barrandov di Praga. I notevoli registi cechi erano alcuni, quindi Forman, che diresse Fuoco, ragazza mia, Lasso di Picche, Gli amori di una bionda, eccetera, eccetera, e soprattutto Le Margheritine, Treni strettamente sorvegliati del 66, trasposizione dell'omonimo romanzo che vinse l'Oscar a miglior film straniero. Cinema slovacco. Il negozio al corso, diretto da Kedar e Kloss, vinse l'Oscar al miglior film straniero del 66. È ambientato in Slovacchia durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta di un povero uomo slovacco di nome Anton Tono Birko, a cui il regime dà il lavoro di proprietario ariano di una merceria gestita da un'anziana ebrea. Cioè, quindi è molto assurdo come film. Andiamo a citare alcune opere di questo movimento per poi passare a un altro movimento ancora tedesco. Le opere sono Il sole nella rete del 62, Qualcosa d'altro del 63, Lasso di Picche del 63, Il quinto cavaliere è la paura del 1964, Gli amori di una bionda, che abbiamo già citato prima, 1965, Il negozio al corso, 1965, Perline sul fondo, Treni strettamente sorvegliati, Le Margheritine, Fuoco, ragazza mia, Il disertore, i nomadi, Lo scherzo, Tutti buoni compaesani, Il gala al giardino botanico, Uccelli, orfani e pazzi, che potrebbe essere un film da Sito Arancioni, in realtà è un film normale. Un caso per un boia apprendista e fantasia di una tredicenne, che qua ho paura ad aprire perché non vorrei. Non lo conosco questo film qui, quindi. Ah, è un horror surrealista. Attenzione, questo qua penso che me lo salverò, magari lo trovo in DVD. Allora, andiamo invece ora. Passiamo a un altro paese che è il Nuovo Cinema Tedesco, che è un movimento cinematografico sviluppatosi in Germania tra gli anni 60 e gli anni 80, che ha coinvolto una generazione di giovani registi. La nascita di questo movimento è convenzionalmente fissata al 28 febbraio 1962, quando un gruppo di giovani cineasti, in occasione dell'annuale rassegna cinematografica nota come International, vabbè, il nome è in tedesco, quindi lo evito, pubblicarono una dichiarazione che poi venne definita Manifesto di Oberhausen. Questo manifesto, firmato da 26 registi, denunciava una situazione di crisi del cinema tedesco, ancora fermo a modelli ormai desueti, con una conseguente crisi delle risorse finanziarie e dell'afflusso di pubblico nelle sale. Al contempo auspicava la nascita di un nuovo cinema libero da condizionamenti commerciali, culturali ed estetici, in cui i firmatari si dichiaravano pronti a prendersi carico dei rischi economici. Quindi abbiamo una situazione dove gli stessi registi si presero carico appunto dei rischi economici. Quindi, in un primo tempo, l'appello rimase inascoltato e lo Stato si limitò a concedere premi in denaro e ad alcuni soggetti, la maggior parte dei quali non venne realizzata. No, quindi attenzione perché non venne neanche realizzata. La situazione cambiò nel 1965 con la fondazione da parte del Ministero dell'Interno tedesco di un consiglio del giovane cinema tedesco con uno strazionamento di 5 milioni di marchi destinati a finanziare le opere di giovani esordienti, purché provvisti di un soggetto, di un produttore e di un piano di lavorazione. I finanziamenti venivano concessi a titolo di prestito senza interessi e potevano arrivare fino a 300.000 marchi per il progetto. Il curatorium si riservava una percentuale sugli utili che doveva servire a finanziare ulteriori progetti. Quindi, come avete visto, ci fu poi questa concessione del governo che appunto dava la possibilità ai giovani registi, diciamo, emergenti, di produrre un film, a patto che c'erano un soggetto, quello per forza, un produttore e un piano di lavorazione, che poi andremo a vedere nelle altre puntate che cosa sarà. Nel 1968 entrò in vigore una legge che prevedeva, sulla ogni biglietto venduto un prelievo di 10 centesimi, che in parte servivano a finanziare l'ammodernamento delle sale, in parte a premiare quei produttori in cui i film riuscivano a incassare più di 500.000 marchi in 2 anni di sfruttamento. Poiché l'80% delle sale dell'allora Repubblica Federale era di proprietà delle major americane, questa legge finì per premiare nuovamente il cinema commerciale, dato che i piccoli produttori avevano minore opportunità di far circolare i film indipendenti. E questo fu un grosso problema. Per risolvere quindi i problemi della scarsa distribuzione, nel 1970 13 giovani registi diedero vita a una rete distributiva indipendente. Pur facilitando la circolazione delle opere, era comunque ben lontana dalla capacità di penetrazione dei film statunitensi. Di qui scaturì la necessità di una collaborazione con la televisione, che si impegnava a finanziare i film dei giovani cineasti in cambio dei diritti di trasmissione. Nel 1974 fu formalizzato un accordo che prevedeva il finanziamento di nuovi film da parte delle reti televisive tedesche sotto forma di coproduzione, per una somma complessiva di 44 milioni di marchi nell'arco di 5 anni. Quindi qua vediamo la televisione come mezzo per distribuire i film dei giovani registi tedeschi, cosa che comunque non è male, ed è una cosa che forse, anche se a mio personale opinione, fa anche un po' Netflix, perché credo che Netflix dia dei soldi per produrre un film. È vero che poi tu ti devi arrangiare, ma io credo che ti dia una parte per fare dei soldi e per fare un film. È vero che la qualità di Netflix in molti casi i film non sono, secondo me, accettabili, perché ci sono dei film veramente brutti anche da vedere, proprio oggettivamente brutti. Però in questo caso anche la televisione potrebbe anche darne qualcuno. Qua in Italia non succederà mai, forse all'estero è più facile, e ci sono i film televisivi che sono un po' diversi da quelli del cinema, che vanno al cinema, appunto. I protagonisti, i promotori di questa tendenza furono, vabbè, vari altri nomi, costoro, influenzati dallo stile del neorealismo italiano, produssero inizialmente film a basso costo che li resero popolari negli ambienti culturali europei e li fecero in seguito approdare a più sostanziose e costose produzioni, sempre di profonda caratura intellettuale. Quindi questo fu appunto loro e via. Le opere. Fino al 1966 la vita del nuovo cinema tedesco è caratterizzata da feroci polemiche in patria, dove la critica ufficiale si schiera contro i firmatari di Oberhausen, contrapposta alle vive attese della cultura internazionale e alla disponibilità offerta dai festival cinematografici, primi tra tutti Cannes e Venezia, a ospitare nelle rassegne i film dei giovani cineasti tedeschi. In questo clima di incoraggiamento a Cannes venne assegnata una menzione d'onore a un film del 62 che è Das Brot der Fruhen. Nel 1966 è l'anno dei primi successi. I turbamenti del giovane Torres si afferma alla rassegna di Cannes, mentre La ragazza senza storia conquista il premio della giuria di Venezia. Quindi vedete che film poi sono sbocciati. La seconda metà degli anni 60 è caratterizzata dall'aspra battaglia tra i giovani registi e le forze della tradizione, appoggiata anche dal Parlamento. Di questi anni sono Cronaca di Anna Magdalena Bace, Artisti sotto la tenda del circo del 1968, vince l'ultima mostra del cinema di Venezia a carattere competitivo, prima della lunga serie di rassegne senza Leone d'Oro degli anni 70. Da questo momento cominciano a emergere anche nuove figure che decidono, assieme ad altri, di darsi una stabilità produttiva e distributiva, fondando la Filmwerke der Autoren. L'impegno politico e la stagione degli anni di piombo si riflettono nelle opere degli anni 70, tra cui citiamo Le occupazioni occasionali di una schiava, che sembra un titolo un po' particolare, La paura mangia l'anima, Falso movimento, Il caso di Katharina Blum e Germania in autunno. Alla fine degli anni 70 arriva anche il successo commerciale e la grande notorietà internazionale per i registi della nuova generazione, tra cui Nel corso del tempo, Nel regno di Napoli, Nosferatu, Il principe della notte e Il matrimonio di Maria Bruen. Questo era anche il cinema tedesco, e ovviamente abbiamo solo fatto un'infarinatura, è abbastanza ovvio. Ci sono molti libri, quindi è dedicato a queste cose qua, che effettivamente possono interessare di più, e ci sono, anzi vi invito a recuperare queste cose, perché sono sicuramente molto interessanti, soprattutto quando si parla di questo tipo di cinema, che è molto molto nel dettaglio. E poi ovviamente se avete altri consigli, altre cose, potete anche dirci in privato nei nostri social, ovviamente. Andiamo un attimo a vedere quindi che altro ci attende come movimenti. Siccome sto facendo una piccola infarinatura sui movimenti, direi adesso di andare col cinema astratto. Quindi abbiamo anche questa cosa prima di chiudere, quindi si chiude con tre movimenti diversi. Il cinema astratto o film astratto ci si riferisce a una tendenza del cinema sperimentale che ebbe tra i suoi luoghi di riflessione e definizione le avanguardie del cinema tedesco degli anni 20 del XX secolo, indirizzandosi verso l'obiettivo di creare un cinema puro, svincolato da qualsiasi soggetto riconoscibile o storia. E questo già è abbastanza complesso, eh? Contesto artistico. Il padre dell'astrattismo è solitamente indicato nella figura di Kandinsky, vabbè, qua si parla ovviamente di arte, eh? Avanguardia e cinema astratto. Le idee dell'astrattismo si trasferirono presto al cinema, creando un ritmo visivo senza immagini, alla ricerca di un cinema puro composto solo da linee e figure geometriche. Già nel 1911 in Italia, i fratelli Corandini, soprannominati in arte Gina e Corra, girarono quello che forse fu il primo film sperimentale, oggi perduto, composta da una serie di quattro pellicole colorate a mano, cinema pitture, con macchie di colore sparse e confuse. Nel 1913 il pittore Survage aveva proposto l'idea di un cinema puro, composto di sole figure geometriche, senza narrazione, ma ciò si era rivelato, dopo l'iniziale stupore, terribilmente ripetitivo. Più tardi il pittore Egling creò film con giochi geometrici del tutto astratti, ovviamente. Questi esperimenti però erano viziati da una certa incertezza e confusione tra musica, pittura e cinema. Richel fece un film con titolo del tutto generico per evitare qualsiasi significato, Rhythmus 21. Marcel Duchamp diresse il film Anemic Cinema, composto da dischi ottici rotanti che sta a metà tra dadaismo, surrealismo e astrattismo. Ruttmann invece intitolò le sue opere Opus 1, Opus 2, vabbè, sottolineando la loro impersonalità fatte solo di luci in movimento. Quindi vedete che è molto strano anche questo tipo di cinema. Una critica a queste sperimentazioni venne più tardi da Jean Mitry, che ribadì come l'assenza del cinema fosse la fotografia in movimento e non la pittura astratta, per cui le forme senza senso non erano sufficienti a creare un film, il contenuto era fondamentale. Una via di mezzo tra cinema astratto e cinema concreto fu il poema visivo di Ruttmann, Berlino, Sinfonia di una grande città, 1927, composto interamente dal montaggio, senza narrazione di alcuna storia. Al posto delle luci e dei colori astrattisti, il regista usò gli uomini, gli oggetti e i luoghi della città, composti secondo un ritmo musicale. Beh, qua il 27 era ancora un cinema muto, quindi è ovvio che fosse senza cose audio, ecco, senza dialoghi. Il montaggio e la geometria di luce ed ombre assumono quindi una dimensione più profonda e suggestiva grazie al contenuto della narrazione di un'intera città. Da pochi conosciuto il regista ligure Elio Piccon fa uscire nel 51 tre tempi di cinema astratto. Per la prima volta in Italia assistiamo alla realizzazione di un documentario astratto. Il film si avvale di un nuovo processo tecnico mai usato in Italia. Si tratta di una fusione di ritmi plastici e musicali in perfetto sincrono con le musiche di Roman Vlad. Piccon ha impiegato 2 mesi per fondere ritmicamente al montaggio immagine e musica. Quindi abbiamo anche un ligure qua tra i registi astratti, diciamo. Eredità. Cinema astratto, cinema puro, hanno avuto una notevole influenza sul cinema successivo, anche quello narrativo e commerciale, soprattutto in quelle occasioni in cui si è cercato di raccontare il non raccontabile. Si pensi al segmento poetico di 2001, Odissea nello spazio, del viaggio finale dell'astronauta oltre l'infinito, oppure la sequenza di cifre e di lettere di Matrix, quando viene scoperto il codice segreto del mondo virtuale. Ma sono debitori dell'astrattismo anche tante creazioni di grafica luminosa, effetti speciali o titoli di testa di numerosi film. Quindi anche qui abbiamo questa eredità del cinema astratto che viene comunque citato da, per esempio, qua citano Odissea nello spazio, ed effettivamente mi ricordo anch'io, e da Matrix. Quindi abbiamo visto come questi movimenti sono molto interessanti. Tra l'altro, è un cinema che io non ho mai visto, anche perché, come abbiamo visto, purtroppo molti film sono andati persi, quindi anche volendo, purtroppo anche volendo non possiamo più prenderli, purtroppo, non possiamo neanche più recuperarli. A tal proposito venne anche fatto il cinema futurista, che fu il più antico movimento del cinema d'avanguardia europeo. Nacque in Italia nel 1916, con qualche esperimento anteriore, e non lasciò opere di grandissima importanza. Prese singolarmente, ma la sua portata culturale fu molto ampia e influenzò tutte le successive avanguardie, nonché alcuni autori stessi del cinema narrativo. La sua eco si espande fino alle visioni oniriche di alcuni film di Hitchcock. La storia del cinema futurista è questa. In Italia, Marinetti diede alle stampe del 1909 il Manifesto del Futurismo, quindi inizia, dove si sosteneva tra l'altro come una rombante automobile fosse più bella Nike di Salmotrace, una delle icone più famose della bellezza di senso classico. In successione vennero poi pubblicati il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, il Manifesto del Teatro di Varietà, il Manifesto del Teatro Futurista Sintetico e infine il Manifesto Cinematografia Futurista. Marinetti realizzò il primo film che si chiama Vita Futurista, oggi perduto, purtroppo oggi è andato anche questo perso. Le caratteristiche. Nel manifesto della cinematografia futurista si sosteneva come il cinema fosse per natura arte futurista, grazie alla mancanza di un passato e di tradizioni, ma non apprezzava il cinema narrativo passatissimo, cercando invece un cinema fatto di viaggi, di cacce e guerre, all'insegna di uno spettacolo anticazioso, deformatore, impressionista, sintetico, dinamico e parolibero. Nelle loro parole c'è tutto un entusiasmo verso la ricerca di un linguaggio nuovo slegato dalla bellezza tradizionale, che era percepita come un retaggio vecchio e soffocante. Il futurismo fu la prima corrente artistica a interessarsi del cinema come linguaggio in sé, e come movimento del linguaggio. Una visione tipicamente futurista poteva essere il panorama che cambia repentinamente dal finestrino di un'automobile, di un treno o di un aeroplano, dove il tema della modernità e della velocità erano un tutt'uno che non aveva bisogno di ulteriori aggiunte. I futuristi furono tra i primi a intuire come i trucchi cinematografici, ormai ampiamente sperimentati nel decennio precedente, fossero utilizzabili non solo come fenomeno da baraccone, ma anche come mezzo creativo, poetico e simbolico. Una sovraimpressione, ad esempio, non era più solo un mezzo per far apparire un fantasma o un gigante accanto a un nano, ma poteva diventare uno strumento per un nuovo linguaggio artistico e sovversivo. Lo stesso montaggio permetteva la scomposizione della realtà secondo i capricci degli artisti, permettendo visioni mai sperimentate prima. In questo caso il cinema era anche un mezzo di trasporto. Ovviamente i film, abbiamo anche i film, la produzione di film d'avanguardia fu piuttosto limitata per le sperimentazioni successive e in particolare per il futurismo molte opere sono andate perdute. Purtroppo ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto quella puntata dedicata ai film perduti, molti sono appunto di questo movimento. Peccato, peccato. Abbiamo già citato Vita Futurista, abbiamo Perfido Incanto anche e Il mio cadavere, ci sono anche questi film. L'unico film significativo che sia pervenuta è Thaïs del 1917 del regista Bragaglia. Fortunatamente, sebbene sia una copia e inoltre forse sia incompleta, è conservata presso la Cinémathèque de France. La storia si rifà a storia amorosa, un sentimento completamente rivisitato da sentimenti inquietanti e vagamente onirici, quando non torbidi, ispirati a storie amorose frammentarie, sofferte e filtrate nel linguaggio scenico tipico dell'epoca, che ricopriva un genere cinematografico teatrale, il diva film, con tracce della poetica decadente. Le scenografie del pittore, sto un po' saltando perché in realtà ci sono tante informazioni, ma alcune non le ho già dette, quindi per quello. Un altro film perduto è Re, Lettori e gli alfieri di Ivo Illuminati, dove i personaggi erano vestiti come figure degli scacchi e si muovevano su un pavimento a scacchiera. Questo mi sarebbe anche piaciuto vederlo, purtroppo anche questo è un film perso, purtroppo. Molto amato dai futuristi era il cinema comico popolare, dove spesso faceva da padrone nella scena il movimento puro, corse, inseguimenti, eccetera, infervorato dal montaggio. Lo stesso Marinetti aveva infatti scritto un'opera carnevalesca che si chiama Il Re Baldoria. Le influenze. Il futurismo, diciamo, italiano, non produsse nel cinema opere immediatamente all'altezza dei loro presupposti rivoluzionari, ma l'importanza del movimento come fonte di ispirazione per tutte le avanguardie successive fu enorme. In Germania, film come Il gabinetto del dottor Caligari o Metropolis hanno come fonte di ispirazione profonde il movimento futurista italiano e altrettanto si può dire delle avanguardie francesi. Anche il cinema commerciale e durature le tracce del futurismo. Negli anni 30, film come Uomini che mascalzoni continua una girandola di illusioni oniriche a ritmo frenetico con l'uso dell'accelerato. Ma anche nelle visioni oniriche di alcuni film di Hitchcock, La donna che visse due volte, si rincontrano le stesse tecniche sovversive sperimentate in primo luogo dai futuristi. Quindi abbiamo una grande influenza di questo movimento che ha lasciato il segno comunque. Beh, benissimo, siamo arrivati, io credo, anche a questa conclusione. La prossima volta andremo a vedere, magari entriamo un po' più nel dettaglio perché abbiamo un po' di futurismo ancora. Abbiamo per esempio il futurismo russo, quello francese, abbiamo un po' altre cose da dire. Magari lo faremo poi prossimamente. Io vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata, dove appunto parleremo sempre di buon cinema. Vi do anche appuntamento su Twitch, dove facciamo appunto delle dirette. Detto quello, vi auguro buon proseguimento a tutti. Alla prossima. Ciao.